prima notizia dal Libero Quotidiano. Lega, proposta di legge per introdurre il crocifisso obbligatorio in tutti i luoghi pubblici, porti compresi. Il disegno, che porta come prima firma quella della deputata del Carroccio Barbara Saltamartini, prevede una multa fino a 1.000 euro per chi non rispetta l'esposizione, che deve essere in luogo elevato e ben visibile. Ironia sui social. A quando i roghi delle streghe?
A quando i roghi delle streghe? Sì. Cioè qui le sinistre, i comunisti, che adesso si chiamano PD, dicono, la caccia alle streghe, sai, c'hanno tutte queste cretinate, no? Che uno attaccava il crocifisso alla parete, la caccia alle streghe, le bruciavano la gente accusandolo di stregoneria, ma a volte era anche vero, eh. Cioè, sono contrario a bruciarle, questa roba è Vecchio Testamento, però le streghe abbondavano, quindi la caccia alle streghe era giusta, solo non dovevano bruciarle. Ma le streghe, guarda quante ce ne sono oggi.
Sì.
Vabbè, quindi le streghe c'erano. Solamente che gli atei e le streghe dicono no, erano sbaglio qui e là, invece no. Caccia alle streghe è cominciata nel Vecchio Testamento, che Dio comandava di lapidarle. Nuovo Testamento non si fa, però si può dare la caccia, nel senso di esporle, giusto?
Sì, purtroppo non sanno più la differenza tra il bene e il male.
Adesso questa legge di chi è, della Saltamartini, dice obbligatorio crocifisso in tutti i luoghi pubblici, porti compresi, specialmente i porti, perché nei porti arrivano gli immigrati, no? Vogliono fargli vedere una bella croce all'entrata. Questi non dovrebbero neanche arrivare, queste sono le povere vittime che devono essere aiutate a casa loro, non portare milioni di africani qui per aiutarli, no? Cosa c'entra? Sta importando l'Africa, che l'Africa, il problema dell'Africa non è che sono neri, cosa c'entra? Io ho lavorato in missionari neri, erano gente come gli altri, meglio. Il problema dell'Africa è la cultura, una delle più grandi bugie del diavolo di oggi è multiculturismo, non esiste, non puoi sposarti con uno che ha una cultura diversa, tu sei cristiana, lui è islamico, sorrisi contro sorrisi, sì. Fiori e fiorellini, poi quando ti sposi sei sotto i suoi piedi, dice la mia cultura dice Maometto, è così Maometto. Maometto insegna come picchiare le mogli, devi picchiarla così, violenza così, le mogli devono essere delle schiave, diciamo fedeli. Va bene. Quindi la cultura non è, la multicultura è una delle più grandi bugie che sono mai esistite. Non esiste. La multicultura non esiste, ma nello stesso partito del PD si odiano tra Matteo Renzi e gli altri. In tutti i partiti politici si odia, e c'è la stessa cultura, la stessa politica, la stessa lingua. I matrimoni di oggi, sposati e divorziati in casa, stessa cultura, italiani, cristiani o atei che siano, stessa cultura, non funziona. Quindi la multicultura è una bugia per gli stupidi. Quindi se tu non sei stupido, non ci credere.
Comunque questa iniziativa della Lega di introdurre il crocifisso obbligatorio è da ammirare. Certo che vogliono andare un po' all'estrema opposta di quello che ha fatto il governo prima, e vogliono mettere il crocifisso per mostrare a tutti qui, noi siamo italiani e noi comandiamo nel nostro paese, siamo cristiani e non potete cambiarci.
No.
È giusto, no?
Sbagliato. Cioè, è giusto sbagliato? Nel senso che sei... Cioè in Italia da comandare gli italiani e non arrivano le religioni africane.
Infatti.
Arriva la religione africana e dice voglio la mia religione, voglio tu vai nel tuo paese e te li metti, scusa. Cioè da che mondo è mondo le diverse religioni sono sempre uccisi, ammazzati, trucidati per innalzare una religione invece dell'altra. Quindi adesso tu vieni qua, lo Stato italiano ateo di Matteo Renzi ti faceva le moschee, ti dava soldi, chi pagava? I cittadini italiani. No, è troppo comodo così. Matteo Renzi è un ateo, lui può fare queste cose, però in realtà, nella verità, questo è sbagliato.
E dicevi, comunque, è giusto o sbagliato? Non ho capito.
È sbagliato nel senso di mettere il crocifisso sulle scuole. Nel porto sì, puoi metterlo obbligatorio, nelle scuole invece deve essere volontario. Quindi hanno tolto i crocifissi, in America hanno tolto i 10 comandamenti dalle piazze, queste cose, perché offendevano gli atei. Vabbè, abbi pazienti, a me offende l'ateismo. Cosa facciamo? Togliamo le cose atee. Quali sono le cose atee? Tutto ciò che non è cristiano. Un libro a scuola dove è scritto da un ateo, a me mi offende, perché lui è ateo. Però siccome i cristiani nel mondo sono quasi tutti mezzo addormentati, sonnambuli, e hanno paura a starnutire, e allora si sente solo l'omosessuale, la lesbica, il pervertito che dice mi offende, Cristo mi offende, la croce mi offende, e allora tolgono la croce. Però,
in che senso sarebbe sbagliato?
È sbagliato obbligare a mettere il crocifisso nelle scuole perché deve essere volontario.
Ah, in quel senso deve essere volontario.
Cioè questo è stato lo sbaglio di Teodosio, lui era un imperatore strano, l'imperatore Teodosio che ha vissuto nella seconda metà del IV secolo. Cosa ha fatto Teodosio? Nel 313 d.C. Costantino ha legalizzato il cristianesimo, però Teodosio viene poco prima del 400 e la rende obbligatoria. La chiesa cristiana di Roma, altri anche quelli mezzo addormentati di già, lo assecondano. Ah, che bello, Teodosio perseguita chi non è cristiano. E lui perseguitava, e alcuni furono anche uccisi perché non accettavano il cristianesimo. Quindi la chiesa già nel IV secolo è cascata nella fossa, è cascata nell'immondizia, cioè praticamente ha messo in pratica, piano piano diventava il Sacro Romano Impero, quindi usava gli stessi sbagli, gli stessi errori, stesso modo di fare violento dell'impero romano contro il cristianesimo. Ora il cristianesimo diventa l'impero romano, cioè Sacro Romano Impero, quindi diciamo sono conciati male. E allora Teodosio rende obbligatorio il cristianesimo, e il cristianesimo appena diventa obbligatorio comincia a crollare. Infatti oggi il cristianesimo non si riconosce. Tu vedi i preti vestiti come i sacerdoti del Vecchio Testamento. Le chiese di oggi assomigliano ai templi pagani, capito? Le templi di oggi, vedi, le basiliche così, assomigliano, adesso fanno un po' moderne, ma assomigliano esattamente agli edifici romani. Infatti si chiama la Chiesa Cattolica Romana. Ma Roma era un'istituzione del diavolo, perseguitava i cristiani, li crocifiggeva, li bruciava. Che c'entra il Sacro Romano Impero con Cristo? Niente. Il Romano Impero era tutto fuorché sacro, era una cosa maledetta da Dio, che Daniele, profezie di Daniele capitolo 7, Roma era raffigurata come una bestia così brutta, così orribile, che il profeta non ha potuto neanche descriverla. Mentre i regni precedenti erano raffigurati da leopardo, un orso e un leone, Roma non è stato possibile descrivere perché è troppo orribile. E questi crocifiggevano, questi uccidevano, facevano quello che volevano, sono quelli che hanno ucciso Gesù. Quindi qualcuno dovrà dirlo ai cari teologi cattolici che è una risata a dire Sacro Romano Impero, cioè dovrebbe essere il maledetto impero, va bene?
Allora, dicevi che il crocifisso, sì, è bello metterlo di nuovo nelle scuole, nei porti, però deve essere volontario, non obbligatorio, come anche Dio fa la salvezza volontaria. Ricevere Gesù è volontario, Dio dà la scelta ad ognuno.
È logico, Angelina, la fede non può essere legalizzata, resa obbligatoria, altrimenti sbagliamo come i mondani. Questi politici stanno sbagliando. Che se la rendiamo obbligatoria, come faceva la Chiesa Cattolica, cosa faceva? Obbligava tutti a essere cattolici. Nessuno vuole essere protestante? No, no, arrogo. Nessuno vuole leggere la Bibbia in inglese? No, no, voglio bruciarlo. No, uccidevano bambini, bruciavano i bambini anche dei genitori che leggevano la Bibbia. Insomma, non si può obbligare l'ideologia, neanche l'ideologia di Cristo, deve essere volontariamente. Dio dà libertà anche agli atei, al diavolo, agli omosessuali, agli increduli, ai pervertiti, di scegliere. Vuoi fare il sodomita? Vai. Capito? Vuoi rubare, uccidere? Dio gli dà questa libertà, poi se la legge ti prende vai in prigione, ma nel frattempo Dio ti permette di farlo, permette a Caino di uccidere Abele. Perché? Perché è così. Dio non è come il diavolo che mette i microchip e tutti i zombie. Dio dà la libertà. Perché a volte per imparare uno deve commettere un omicidio, Dio lo permette, guarda, Davide ha ucciso Uria e Dio l'ha permesso. Mentre Davide faceva uccidere Uria, Dio era lì che lo guardava. Dio, a fianco di Caino c'era uno, chi era?
Era Dio.
Dio.
Che guardava, sì.
E guardava mentre uccideva Abele.
È giusto, sì.
Perché non l'ha fermato, poteva schioccare le dita, non l'ha fatto. A fianco di Giuda che tradiva Gesù e c'era Dio. Dio permette questo, va bene? Quindi guarda, legge Apocalisse 22, 1 e 12, cosa dice? Che Dio permette il male, non lo vuole, ma lo permette, Dio permette il diavolo. Quindi se uno vuole essere ateo, pervertito sessuale, Dio lo permette, poi se non si pente andrà all'inferno, d'accordo? Però Dio lo permette, vai.
Apocalisse 22, 11 e 12. Chi è ingiusto, continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro, continui a essere impuro. E chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, si santifichi ancora. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Allora, dice, chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia. Chi parla?
Dio.
Dio. Quindi non puoi obbligare uno a essere cristiano. Non puoi obbligare una croce in scuola. Se no fai lo sbaglio del diavolo che ti obbliga a toglierla. Mm-hmm. Fai lo sbaglio degli atei, va bene, dei violenti atei che con la violenza, con le leggi, obbliga a toglierla. Come in Cina, come la Russia sovietica, come la Russia di oggi, che accettano gli ortodossi, però è proibito per un protestante, un cattolico, evangelizzare nelle strade. Vabbè che adesso il Papa gli dà una mano, e il Papa va in giro a dire che è proselitismo. La fede in Cristo non è proselitismo, è povero cieco. Chi gliel'ha detto lui? Dove l'ha letto che la fede in Cristo non è proselitismo, quando la Bibbia dice il contrario? Marco 16, 15, Matteo 28, 19, Atti 5, 40, 42. Chi gliel'ha detto al Papa che la fede non è proselitismo? Gesù era uno che faceva proselitismo. Paolo, tutti i discepoli, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, questo è proselitismo. E questo Papa cieco come una talpa dice no, il cristianesimo non è proselitismo, ma per lui, perché lui non capisce niente. Perché lui, il Papa dovrebbe leggere la Bibbia oltre al Corano e i libri dei mondani, d'accordo? A posto?
Sì, sì, sì.
E quindi questo Papa dovrebbe anche diventare un cattolico vero, un cattolico falso. Quindi cattolici veri, per cortesia, scrivete al Papa, signor Papa, tanto rispetto, onorevole Papa, Bergoglio, però guardi che lei è fuori binario, lei la Bibbia non la conosce. Santità, santità di cosa? Sono santo anch'io, mica è solo lei santità. Primo Pietro 2,9 cosa dice? Siamo un popolo di santi, mica per fare santo ad andare a fare Papa. Si mettono questi titoli come etichette sulla fronte, no? Cioè per fare il santo siamo tutti quelli che ricevono Gesù sono santi in funzione che hanno ricevuto il santo Cristo, la sua santità da battesimo. Avanti, Angela.
Allora, questo governo non farà tutto nel modo perfetto, diciamo, faranno anche sbagli, però le loro intenzioni sono giuste e è bello che vogliono introdurre il crocifisso di nuovo negli istituti pubblici. E c'è un'altra notizia. Dice Berlusconi profetizza, questo governo durerà poco.
Beh, dice lui perché siccome lui non c'è dentro non può durare.
Lui spera di entrare.
Ma questo lo so anch'io che non può durare molto, perché non è che i pelandroni di Bruxelles lo faranno andare avanti molto. Adesso si sveglieranno le banche e sotto banco, le banche fanno tutto sotto banco. E cosa faranno? Intralceranno l'economia italiana per dare la colpa al governo che per colpa loro l'economia va male. Quindi faranno qualche trucco, no? Qualche cosa. Se non gli sparano direttamente come hanno fatto con Kennedy, faranno qualcos'altro. Quelli di Bruxelles che sono lì con le prostitute negli alberghi a 5 stelletti a bere champagne con stipendi di 10.000 euro al mese o di più. E mica gliela farà, mica saranno lì a, perché praticamente Salvini e la Lega, e sembra che le 5 Stelle sono tranquille, non dicono mai niente.
Ah no?
E tutto la Lega sta facendo.
Ah, sì?
No? E quindi cercheranno di seminare divisione, cercheranno di mettere le 5 Stelle contro la Lega, cominceranno a litigare tra di loro e crollare il governo forse. Pregare, c'è un attimo di fiato e di respiro Dio sta dando. Capisci? Adesso vogliono rimettere i crocifissi nelle scuole e poi il prossimo il prossimo anticristo, il prossimo Matteo Renzi che va al governo li farà togliere. Cioè già è la, come si dice, la Corte di Giustizia o di Ingiustizia, dipende dal punto di vista, dall'AIA, ha decretato che bisognava togliere i crocifissi dalle scuole. Perché? Perché c'era un ateo che dice: a me mi dà fastidio, e a me mi dà fastidio il tuo ateismo, togliti tu allora, scusa. E allora ha reclamato la Corte di Giustizia, allora si sono messi insieme quattro capoccioni lì, hanno deciso che non è costituzionale avere il crocifisso sulle pareti, perché i poveri atei, e cosa vuoi, potrebbero digerire male. Vabbè, io digerisco male quando vedo l'omosessualità, cosa faccio? Non vado a lamentarmi a Bruxelles. E allora hanno ordinato al governo, che c'era Berlusconi allora, mi ricordo, di togliere il crocifisso. E Berlusconi ha detto: no, fa parte della cultura italiana, niente. E allora si sono zittiti, gli ha chiuso il becco. Bravo Berlusconi, un applauso, va bene? Bravissimo Berlusconi. Però adesso Berlusconi voleva far parte di questo governo, però non l'hanno voluto, mm-hmm. Capisci? E infatti aveva detto i vincitori dovranno essere il primo ministro, lui è pronto a dare, niente. Va bene, quindi adesso naturalmente all'opposizione, e Berlusconi dice: ci aspetta un nuovo inizio, annuncia ai suoi il Cavaliere, che lancia il nuovo progetto che si chiama L'Altra Italia. Va bene, a posto? Veloci. Sì.
Prossima notizia, e questa credo tutti l'avete sentita. Matteo Salvini come Satana, la prima pagina shock di Famiglia Cristiana. Il Vangelo ci dice che...
L'abbiamo messo sulla radio questo, no?
Sì.
L'hai pubblicato, sì. Questa?
Sì, incredibile.
Ai ai ai. Si è svegliato questo qui, questa Famiglia Cristiana, che dei cristiani gli è rimasto molto poco ormai, e praticamente si sono messi a attaccare Salvini. E poi, l'hai letto? Lascia però dubbi la prima pagina, davvero forte?
Lascia dei dubbi la prima pagina, davvero forte.
Questa legge Famiglia Cristiana?
Riservata al leghista. Sotto a una sua foto, infatti, campeggia la scritta: emergenza migranti, vade retro Salvini. Fin troppo semplice cogliere il riferimento al vade retro Satana, soprattutto perché scritto da una pubblicazione cattolica. E ancora, Famiglia Cristiana scrive, sempre in prima pagina, la CEI, i singoli vescovi, le iniziative di religiosi, la Chiesa reagisce ai toni aggressivi del ministro degli interni. Niente di personale o ideologico, si tratta del Vangelo. E forse questa chiusa è ancor più inaccettabile, già perché secondo il settimanale l'opposizione a Salvini è addirittura dettata dal Vangelo. Insomma, l'assedio continua.
L'assedio, cioè la Chiesa Cattolica sta assediando la Lega, perché la Lega non gli piace andare a baciare i piedi al Papa, che lui li bacia alle religioni africane. E allora, anche quando Trump è stato eletto, quando è stato per venire eletto, fa: chi è contro gli immigrati è contro Dio, non è cristiano. Senti, quello non è cattolico, è un protestante, lo vuole lasciare in pace? Chi ti ha messo a fare giudice dei protestanti se sono cristiani o no? Comincia a vedere un po' che sono cristiani questi preti pedofili, innanzitutto, dopo ti preoccupi degli altri. Ai ai ai. Fuori binario questi gerarchi, eh? Il Giornale, questo è un articolo del Giornale: Salvini risponde a Famiglia Cristiana, all'odio rispondo con il perdono. Va bene? Quindi, questo è un altro giornale ancora, il ministro dell'interno Salvini già attacca sul fuoco. Dice: all'odio, dice Salvini, rispondo con il perdono.
Quindi grazie, ti chiedi chi si comporta come cristiano? La Famiglia Cristiana, il Vaticano o Salvini?
No, ma il Vaticano di cristiano gli è rimasto niente, gli è rimasto poco, gli è rimasto solo le prediche alla finestra che il Papa legge e che il segretario gli scrive. Non è che gli è rimasto molto, gli sarà rimasto 1% di cristianesimo. L'acqua santa, che poi non è neanche santa. C'è l'acqua santa, l'acqua può diventare santa, tu imponi le mani e l'acqua diventa santa. Tu metti un po' d'olio su un fazzolettino, un po' nelle mani, quel fazzolettino lo porti all'ammalato, lo guarisce. Certamente, è possibile. Io vorrei dire questo a Famiglia Cristiana: guarda, cara Famiglia Cristiana, voglio dirgli, no, le cose non stanno esattamente come dite voi. Ciò che il Vangelo e il Nuovo Testamento veramente dicono è sì di aiutare tutti, ma non dice di riceverli a casa nostra. Questi immigrati, siccome il famoso fatidico elefante dalla Barzelletta che entra dentro e fa uscire a te. Gli immigrati vanno aiutati, certo, ma c'è tutto il mondo da aiutare. Quando aiutato gli immigrati rimangono 1 miliardo di gente che ancora muore di fame, quindi non dovete fare gli ipocriti. Gli immigrati vanno aiutati come tutti i poveri del mondo, cominciando innanzitutto a fermare le guerre. Guerre che li fanno fuggire e si presentano qui come in cerca di asilo. Poveracce, vittime. E questa è la prima cosa che bisogna predicare contro dalle finestre del Vaticano, predicare contro le guerre. E non certo benedire con l'acqua santa i capi di Stato che queste guerre li fanno. Quando il Vaticano riceve i capi di Stato americani, riceve Putin, li benedice, perché non glielo dice? E perché gli dice, scusate, ma che accidenti state facendo voi a bombardare la gente? Va bene? Ma comunque questi capi di Stato stanno facendo guerre di solito per delega. L'America paga quelle dell'ISIS, la Russia paga e sostiene Assad e cerca di fare il meno possibile, il più possibile cerca di farlo attraverso Assad, attraverso i siriani, attraverso gli iraniani, attraverso gli Hezbollah, la Russia. Quindi sono guerre per delega. Capisci? Delegano dei pupazzi che vanno lì a ammazzarsi gli uni gli altri perché uno musulmano di destra, l'altro musulmano di sinistra, quindi va a ammazzarsi perché dipende dalla versione di Maometto, bisogna che gli islamici si ammazzano tra di loro, così dicono loro. Sempre sbagliato. Perché è come i protestanti cattolici, le guerre, la guerra dei 30 anni, la guerra, si ammazzavano come cani e gatti, musulmani, cattolici e protestanti. Allora, questo avviene tra gli islamici, molto molto di più però, milioni di volte di più. E comunque, se veramente si vuole aiutare gli immigrati, cari amici di Famiglia Cristiana, voglio dirvi questo, aiutarli a casa loro e dopo predicare contro le guerre, scrivetegli il bigliettino, il prossimo bigliettino che Papa legge dalla finestra, Famiglia Cristiana, scrivetegli, affermare le guerre e predicare su quello tutti i giorni, va bene? Che ricevi gli immigrati, ma se non fermi se non ripari il buco nella nave dove l'acqua entra, se non fermi la guerra, gli immigrati ci staranno per l'eternità, no? E quelli che non sono, e gli altri poveri del mondo che muoiono di fame, che non c'è acqua da bere, non è lo stesso? E perché non evitate anche quelli? Allora fate una lotteria, chi vince lo ospitate, ma non è la soluzione. Quando avete riempito l'Europa di africani, che sono più africani che europei, cosa avete risolto? L'Africa rimarrà l'Africa, le guerre continueranno a produrre immigrati. Cosa avete risolto? Avete fatto un buco nell'acqua, un buco nel Vaticano avete fatto, va bene? Comunque non credo affatto che questi politici religiosi, che poi sono la gerarchia cattolica, i cattolici normali sono brava gente, i cattolici normali sono come protestanti, brava gente. È la gerarchia che è il problema. D'accordo?
Sì.
Io non credo che questa gerarchia religiosa sia minimamente interessata di aiutare questi poveri, se no lo farebbe a casa loro. Il Vaticano aprirebbe le banche del Vaticano, che non sanno più dove mettere i soldi. Va bene, adesso stanno spendendo un po' per pagare i problemi dei pedofili, ma c'hanno stramiliardi, mezza Roma appartiene al Vaticano. Capito? Quando mi ricordo quando ero a Roma tanti anni fa, il giornale ha detto che il Vaticano ha comprato 900 appartamenti sulla via Nomentana, una lunga via di Roma. 900 appartamenti, non sappiamo, cioè, tutti le vedove che muoiono, che lasciano tutto il Vaticano per guadagnarsi il purgatorio, le offerte per le missioni, non ce n'hanno missionari, che missionari hanno? Capito? Pochi, ma pochi ce l'hanno, e buoni ce li hanno, però pochi. E 900 appartamenti solamente su una via si era comprato dal Vaticano un 30 anni fa, 40 anni, 30 anni fa, 35 anni fa. Vabbè, allora voglio dire, i poveri non gli interessa niente di aiutarli a questi qua, è tutta politica, perché questo Papa è rappresentante dell'ordine mondiale, rappresentante dei gesuiti, dei massoni, gesuiti, quella gente lì. Comunque, quello che cercano di fare invece, che far entrare i politici, vogliono che gli immigrati entrano perché votano sempre a destra o a sinistra i migranti?
Sinistra.
Sempre! Perché cosa fa le sinistre? Io mi ricordo quando ero in Italia mi dicevano il governo di sinistra ha alzato le tasse, si è distrutto, dicevano la gente nei negozi. Perché aiutano i poveri, ma che soldi dei ricchi. Va bene? Sai cosa ha detto Margaret Thatcher? Margaret, sai chi è Margaret Thatcher?
No. Sì.
E la Dora?
La ex premier di Gran Bretagna.
Presidentessa, la signora di ferro, la lady, the Iron Lady. Iron Lady of Britain. È quella che quando i dittatori argentini, per cercare di togliersi dai problemi interni, hanno invaso le Malvine, che appartengono all'Argentina, però controllata dall'Inghilterra, e allora la Lady di Ferro ha mandato l'armata, le navi, e le hanno fatto fuori 448, e si sono ripresi che in Europa si dice la Falkland, qui in Sud America Malvine. E allora questa qui ha detto diceva che il problema con le sinistre, con i comunisti, è quando i soldi degli altri finiscono, capito? Cioè i comunisti si prendono i voti perché aumentano gli danno l'assistenza senza lavorare, gli danno i soldi se non fai niente e tutto qua. Ma dove li prendi i soldi? Alzano le tasse alla gente che lavora, la classe media. Ora io sono contrario, per l'amor di Dio, i paperon dei paperoni, i ricchissimi, Berlusconi, Trump, io sono contrario. Uno non deve avere più del necessario, una casa e basta, se ne servono due, non di più. Però non hai bisogno dello yacht e aerei privati, che ne fai al privato? Prendi la bicicletta privata, se vai in aereo prendi l'autobus, vai all'aeroporto. Queste cretinate non servono, tanto quando muori il tuo aereo privato andranno, gli avvocati sono a litigare che se lo prende, no? Quindi sono contrario ai straricchi, però sono contrarissimo a supertassare la classe media. La classe media è la salvezza, è la spina dorsale di qualunque nazione. I ricchi sono le sanguisughe, va bene, i ricconi, i ricchissimi come Berlusconi, va bene, che poi tra l'altro è tipo anche, cioè, non è conciato male come Matteo Renzi, a me non dice di essere ateo, va bene. E i poveri sono lì che non fanno niente, secondo le mire delle sinistre. Carlo Marx dice i ricchi non daranno mai i loro soldi, allora bisogna ammazzarli, dice Carlo Marx, va bene. Quindi io dico questo, no? Che loro fanno entrare gli immigrati perché votano a sinistra, perché gli danno tutto gratis, non lavori, soldi, non fa niente, appena arrivano in Europa, sai cosa dicono questi immigrati? O andiamo in Europa o moriamo, perché in Europa arrivi qua, caro mio, stai meglio dei poveri europei. Italiani muoiono di fame, l'immigrato pronto, cibo, tutto pronto, perché li vogliono qui. Ma cosa stanno facendo? Stanno importando schiavi.
Infatti una delle ultime notizie da Bruxelles è che offrono 6.000 euro per ogni immigrato che entra in Italia.
Sì, capisci? Cioè ma cosa stanno facendo?
Incredibile.
Oggi quanto costa comprare uno schiavo? 6.000 euro.
Incredibile.
Una volta che entra, qua se ti lustra le scarpe, raccoglie i pomodori, fa tutti i lavoretti, cosa? Ma guarda tutti gli immigrati nelle nazioni ricche. Sono mendicanti, o vivono sotto un ponte, o sono in 15 in una stanzetta, o vanno in giro a violentare le donne, e che lavori fanno? Tranne qualcuno che apre negozi, così fanno, sono, raccolgono pomodori, lavorano nei campi, sono i caporali. È il nuovo schiavismo. L'America ha fatto entrare milioni di schiavi, capito, in America nei secoli passati, e l'Europa sta facendo lo stesso, però usando lo stile moderno, lo stile di oggi, che sono gli immigrati. Quindi capisci il ciclo vizioso del diavolo? Fai la guerra, produci gli immigrati, poi li fai venire per aiutarli, virgolette. Se le vuoi aiutare, fermate le guerre, no? Andate dall'America, dalla Russia, e dice America e Russia, branco di guerra fondai, che non siete altro, e chiunque altro partecipa, noi vi mettiamo le sanzioni se voi continuate a far guerra. L'America dice di fermare la Russia, la Russia dice di fermare l'America, noi vi fermiamo tutte e due. Però non è possibile, per questo mondo il Dio è il diavolo, quindi questi accordi non si possono fare. Quindi vogliono questi immigrati per fare cosa? Fare competizione alla Cina, perché la Cina non la batte nessuno, c'è un miliardo di manodopera a prezzo basso, non può competere nessuno, e allora vogliono importare mezza Africa così che competano con la Cina, ma stanno distruggendo il piano di Dio. Dio ha separato il mondo per razze, per etnie, per lingue, per nazioni. Non si può mischiare. Non puoi mischiare l'acqua e il fuoco. Non puoi mischiare il veleno col cibo. Se quello c'è una cultura che è un cannibale, non può portare qui in Italia o in Europa e dire ok, signor cannibale. Sicuramente guardando Lilli Gruber alla televisione, senz'altro tu comincerai a ragionare e capirai bene. Ma non funziona così.
Prima lo
dopo decine e decine di anni in Francia, in Germania, quelli neanche il tedesco e il francese hanno imparato. Parlano solo l'arabo, non gliene frega niente della cultura europea, vogliono portare la loro religione africana qua. Comunque, io voglio dire alla famiglia cristiana un'altra cosa. Cara famiglia cristiana, il Vangelo, e infatti tutta la parola di Dio, non dice la roba, che le cose che voi scrivete, perché voi state solo mandando avanti la stessa politica del Papa, cara famiglia cristiana, e guarda caso è la stessa dei così chiamati virgolette padroni del mondo, i Bilderberg, che si sono riuniti a Torino pochi giorni fa, con i quali, guarda, il cardinale Parolin, braccio destro del Papa, in rappresentanza del Papa e del Vaticano, cosa ha fatto? Si è riunito con loro. Quindi tra i padroni del mondo c'è anche Parolin, c'è il Vaticano, e deve essere cieco per non vederlo. Tutti i banchieri erano là, i capi politici, i capi banchieri, e tutti là, e c'era anche Parolin, e lui è il braccio destro di Bergoglio, no? Quindi, che secondo me è lui il più probabile prossimo Papa.
Sì.
Comunque tutto quadra, ma non quadra la maniera del Vangelo, ma la maniera del Dio di questo mondo. Va bene? Quindi la politica del Papa è la stessa di Bilderberg, è la stessa del nuovo ordine mondiale, è la stessa dei frutti, li riconoscerete. A me chi me l'ha detto? Nessuno. Ma Gesù mi ha detto guarda i frutti e capirai. D'accordo? Se una ricca ereditiera viene uccisa, assassinata, la prima cosa che la polizia fa cos'è? Va a cercare a chi vanno i soldi. Chi c'ha interesse? Chi ha preso potere in America dopo che Kennedy è stato ucciso? Cosa hanno fatto in Italia dopo che è morto Moro? Moro voleva fare una banca italiana. Infatti ha cominciato a stampare soldi che ha scritto Repubblica Italiana. Appena lui l'hanno ucciso, hanno tolto quei soldi e è riapparsa di nuovo Banca d'Italia. Ma non è Banca d'Italia, è Banca Mondiale. Infatti la prima cosa che dicono i Monti e i Ciampi e tutta quella gente lì, cosa dicono? La banca deve essere indipendente. E perché? Perché è indipendente? Perché? Visto che fa e sfa, non cade foglia che la banca non voglia, finanziariamente parlando. Quando si dice l'Europa unita, si parla solo di banche, solo di soldi, solo di euro, solo di politici. E la gente zitti, paga le tasse e marcia e silenzio, somaro. Quello che il Vangelo dice veramente non è quello. Guarda, e cari amici di Famiglia Cristiana, quello che il Vangelo veramente dice è che bisogna dare un esempio, non una predica con l'acqua santa dalla finestra, grazie, e poi appena chiude la finestra va a contare i soldi dalla banca, dallo IOR, per cortesia. Questi gerarchi cattolici, va bene, devono cominciare a non ammucchiare oro e denaro nelle loro banche. Le banche, una fossa, un abisso, dove purtroppo sembra che sono cascati anche altre religioni, va bene, non solo i cattolici, altre religioni che se stessa fossa, va bene, Dio ci protegga. Il Vaticano che penso controlla la famiglia cristiana, una produzione cattolica, quindi il Vaticano controlla la famiglia cristiana, ma così mi sembra a me. Il Vaticano, invischiandosi nel business bancario, ha commesso un grande errore anti-Vangelo e si è messo allo stesso livello del sistema bancario mondiale, che è sfruttatore. Cosa fa il sistema? Perpetua i debiti e perpetua la povertà mondiale tramite cosa? I prestiti, che tutti stanno in partenza, che i poveracci del terzo e del quarto mondo non potranno mai ripagare, però continuano a prestarglieli fino a che non riescono più a ripagare neanche gli interessi. A quel punto gli mettono la, il nodo scorsoio al collo e dice: sei il nostro schiavo, non fiatare, perché ti togliamo anche il letto dove dormi. E infatti queste nazioni africane, non solo africane, sono sprofondate nella povertà. L'Italia è in lista, è in coda di sprofondare, dopo la Grecia e poi c'è anche la Spagna. E non possono fiatare molto, per questo che adesso sta Lega quanto tempo potrà andare avanti, va bene? Quindi cosa stanno facendo? Come detto, si stanno comprando schiavi per 4 soldi di prestiti, va bene? Amos 2, ti ho dato una scrittura lì, ce l'hai Amos 2 da 6 al 13?
Sì.
Va bene, che parla di questo, di gente che per 4 soldi si compra schiavi, vai.
Amos 2, 6 a 13. Così parla il Signore: per 3 misfatti di Israele, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali. Si stendono accanto a ogni altare su vestiti presi in pegno, e nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene ammultato. Ho suscitato dei profeti tra i vostri figli e dei nazarei tra i vostri giovani. Non è forse così, o figli di Israele, dice il Signore? Ma voi avete ordinato ai profeti di non profetizzare. Ecco, io vi schiaccerò come un caro carico di covoni schiaccia la terra.
Capito? Dio sta dicendo a voi, branco di sanguisughe bancarie, tra cui adesso c'è dentro anche lo IOR, il Vaticano con le sue banche, e con tutto il suo montagna di oro ammucchiato, che il Vaticano è uno dei più grandi al mondo per immagazzinare oro. Mica sono fessi che si prendono i soldi di carta, no, loro prendono cose vere, no? Quindi il Signore dice a questi qua: voi vendete il povero per un paio di sandali, cioè le banche per una stupidaggine ti tolgono la casa, e il Vaticano è dentro perché c'ha le sue banche. Mm-hmm. Tu vai alla banca e dici: per cortesia, sai, sto morendo di fame, no? Posso rimandare la cambiale? Oi, noi mica siamo un'associazione di beneficenza, noi siamo un istituto, non dipende da me, bla bla bla. Chi dipende? Dal Vaticano. Dal Vaticano riguardo alle banche del Vaticano. Sì. Quindi nessuna sorpresa che questo avviene da parte dei sanguisughe finanziarie senza Dio, ma del Vaticano? Ma famiglia cristiana, che dovresti essere una luce sulla collina, sei invece caduta nella fossa dei mondani. Permettimi, famiglia cristiana, di condividere alcune scritture che certo conoscete o dovreste conoscerle, parlano di voi, voi religiosi invischiati coi banchieri, come lo è il Vaticano, e non solo, altre religioni. Giacomo 5, 1 a 6.
Giacomo 5, 1 a 6. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate.
Tarlate, col tarlo.
Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco.
Giudizi di Dio.
Avete accumulato tesori negli ultimi giorni.
Parli da adesso. Ultimi giorni.
Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida.
Cioè, tramite le vostre banche. Le banche che frodano i lavoratori.
E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage.
Grazie Signore, grazie Gesù. Assistiamo a una strage di milioni che muoiono di fame, mentre certi religiosi, e non solamente di una religione, diverse religioni, ammucchiano. Gloria al Signore. Guarda, io una preghiera. Io in umiltà vi pregherei, amici di famiglia cristiana, di guardare veramente a Gesù Cristo, come Lui ha mostrato. Non abbassatevi a fare politica, ci sono dato questo esempio, va bene, questa è una cosa del diavolo, che vi invischiate nella politica, lasciate stare Salvini che è stato eletto con i voti del popolo.
Sì.
E voi, chi vi ha eletto a voi? Gesù non fece politica né contro il malvagio re Erode e neanche contro l'oppressiva Roma. Io oserei dire che neanche voi dovreste scendere in politica, perché, come si suol dire, He that goes with the wolves learns to howl, si dice in inglese. He that goes with the wolves learns to howl. In italiano, impari a ululare se vai con i lupi.
Se vai con lupi diventi come loro.
Diventi come loro. Cioè voi andate con i lupi delle banche e diventate un lupo, non siete più pastori. Siete mandriani, siete diventati come Erode. Erode era un figlio era egiziano. Era egiziano che i romani misero, essendo un mercenario, lui dice, questo ubbidisce a noi, che gli frega questo di Israele. E misero Erode a fare il re, era un egiziano. E voi siete un branco di Erode, siete un branco di lupi, perché state con le vostre banche, i vostri soldi, andate in giro a predicare ai ministri eletti dal popolo, che già hanno ricevuto milioni di immigrati, di riceverli ancora. Ma voi in Vaticano non ricevete neanche uno, però. Scusate se dico branco di ipocriti, quelli che ragionate così. Quindi non sta a voi, se amici di famiglia cristiana, di insultare il ministro dell'interno attualmente in carica. Ma chi vi credete di essere voi? Chi vi ha eletto a voi? Su Salvini, il poco che voglio dire, concedetemelo, io che dovrei essere al di sopra dei sospetti e interessi politici, perché non faccio politica, no? Non mi interessa, non sono né leghista né politico di nessuna fazione, tranne chi di Gesù, chi mi conosce può testimoniarlo, va bene? Io vi chiedo, amati fratelli e amici di famiglia cristiana e non solo, non condannate gli innocenti, va bene? Non metteteli alla gogna come state facendo adesso con Salvini, non dileggiatele, offendetele nella vostra rivista, una rivista che a volte ho visto anche articoli cristiani e anche intelligenti, però adesso state scivolando nel fossato della politica. Preparatevi che adesso i politici potranno tirarvi fango in faccia. Siete entrati in una fossa piena di fango dove non dovevate entrare.
Sì.
Adesso questi qui vi faranno la pelle, tra virgolette. Adesso cominceranno a prendere i vostri peccati di pedofilia, a sbatterveli in faccia.
E non solo, però Salvini stesso, che ha risposto vi perdono, li fa vergogna praticamente, perché si comporta più di cristiano.
C'è un articolo su quello, no?
Sì, lo abbiamo letto già.
Abbiamo già letto. Cos'è che gli ha detto Salvini?
Ha detto che all'odio rispondo con il perdono.
Chi è più cristiano? Salvini che li perdona o famiglia cristiana che li offende? Ma da famiglia cristiana, ma per cortesia.
Sì.
Ma tornatevene in seminario a imparare qualcosa, imparare un po' l'amore di Dio.
Sì.
Salvini non è affatto un diavolo come voi insinuate, non se lo merita, ma ha spesse volte difeso il crocifisso, come infatti c'è un articolo su quello. I valori cristiani li ha difesi, e ha difeso il Vangelo, cosa che voi mi sembra che state infangando abbastanza. Semmai i suoi problemi sembrano essere più che altro che lui non gli piace l'ipocrisia di certi religiosi che sembrano essere più interessati a ricevere religioni pagane e ad essere in combutta con queste religioni pagane che si chiama ecumenismo. Le religioni più pagane anticristo che esistono, e il Vaticano vuole fare comunismo. Come puoi fare, scusa? Come fa Primo Corinzi 6, le tenebre fa comunione con la luce? Dice Primo Corinzi 6, separatevi, non toccate queste cose. Va bene? Comunque, io credo che il Papa, ed è il mio suggerimento piccolissimo, non so quanto vale, ma lo voglio dare, e che lui dovrebbe interessarsi anche voi sulla vostra rivista famosa. Interessatevi a parlare, a generare idee, a provocare il pensiero sul cristianesimo vero, i cristiani perseguitati e uccisi giornalmente nel mondo. È vero che immigrati muoiono nel Mediterraneo, parentesi, per colpa dei politici, ma è anche vero che le statistiche ci dicono che ogni 4 minuti nel mondo, va bene, un cristiano viene ucciso per la sua fede. E voi quando ne parlate di queste cose? Ogni morte di papa, si dice, ogni tanto, però questi immigrati tutti i giorni, tambur battente, Credo veramente che una rivista seriamente cristiana dovrebbe usare molto più rispetto per il ministro del governo italiano. Cioè, come detto, è eletto dalla maggioranza di italiani. Ed è a questa maggioranza di italiani che voi, il Vaticano, questo Papa gesuita, con il suo silenzio state mancando di rispetto. Voi lo insultate e Papa sta zitto. Quindi è stato lui che ve l'ha detto di farlo. Non mi venite a raccontare frottole che voi scrivete cose così, il Papa non lo sa.
Sì.
Un Papa con la P maiuscola vi licenzierebbe in tronco. Andate a vendere gelati. Non avete capito niente dal Vangelo. Avendo il Vaticano scelto il Vaticano ha scelto di essere uno Stato separato dall'Italia. Non dovreste voi, suoi rappresentanti del Vaticano, non immischiarvi nelle cose della politica interna italiana e non pretendere di insegnare cose che quanti immigrati l'Italia deve ricevere, perché invece della cittadinanza italiana non date voi a loro la cittadinanza vaticana. Non dovete neanche fare dormire al Vaticano. E non dovreste avere grossi problemi. Certamente non avete problemi finanziari. Avete piramidi di oro da qualche parte lì. Cioè, e con lo scopo che alla fine che li avete aiutati con un po' del vostro oro, torneranno in casa con un po' di oro in tasca, parlo simbolicamente, e li aiutate finanziariamente. Andate con loro, uscite dai vostri cardinalizi, dai vostri uffici lussuosi con l'aria condizionata, andate lì in Siria, andate lì in Congo, andate lì in Iraq e costruite quello che hanno bisogno, no? Scuole, ospedali, università, andate lì, aiutarli lì. Non l'avete mai fatto e mai lo farete, ma allora per cortesia, lo dico rispettosamente, famiglia cristiana, e andate a leggere il Vangelo per un po', fate un ritiro spirituale di qualche mese, va bene? Comunque, cercando di essere il più rispettoso possibile, spero che ci sto riuscendo. Angela, correggimi se non sono rispettoso.
Dobbiamo trovare qui la volontà di Dio e quello che è scritto nei Vangeli.
Guarda, io
è così.
Vi mando i miei rispetti, famiglia cristiana, vi saluto, egregi monsignori. Vi saluto con alcune poche parole di uno che può insegnare a voi, può insegnarvi tutto quello che avete bisogno di imparare, e anche a me, va bene? Uno che è in grado di imparare, di insegnare. E credo che possiamo usarlo come esempio sul modo che bisognerebbe rivolgersi verso a persone come il ministro Salvini. Impariamo da lui. È uno che sa come si insegna. È uno che dovreste prenderlo come esempio, come devo fare anche io. Cosa ha detto il maestro? Matteo 5, 43-48.
Matteo 5, 43-48. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a quelli che vi odiano. E pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Perché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. E fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.
Amen. Amen.
E questo è uno dal quale faremo tutti bene a imparare qualcosa. Smettere con le predichelle religiose che ormai è politica. Ormai queste chiese sono diventate un branco di politicanti mai eletti. Cosa vogliono in Italia loro che sono uno Stato separato dal Vaticano? Capito? Loro sono immigrati, spiritualmente parlando, religiosamente parlando, sono immigrati in Italia, questi gerarchi cattolici. La loro nazione è il Vaticano. Quando hanno problemi loro sono uno Stato separato, quando gli conviene diventano italiani, quando non gli conviene sono vaticanesi. Cioè, ci dice Gesù, fate del bene a quelli che vi odiano. Mm-hmm. Caspita, loro, ci sono queste religioni che ammazzano i cristiani, li torturano, li bruciano, li violentano, va bene? E loro li ricevono. E Gesù dice, fate del bene. Però agli italiani che queste cose non le hanno mai fatte li odiano. Quindi c'è il Papa che dice che gli islamici sono nostri, sono, vanno in cielo come noi, dice lui, si salvano come noi, dice lui. Senza Cristo, senza, non c'è bisogno di salvatore, l'ha detto il Papa. Però gli italiani sono del diavolo, Salvini è un diavolo, che lui è cristiano e difende il cristianesimo. Queste religioni che combattono il cristianesimo, loro vanno bene, siamo fratelli, tutto a posto, dice, ha detto così il Papa, c'è un articolo che abbiamo letto, lui dice che islamici e cristiani sono uguali, tutti sotto lo stesso Dio, eh? Lo stesso Dio dice, lo stesso Dio dice, ma dove ha imparato il Vangelo sto Papa? Ma come lo stesso Dio? Qui c'è un Dio, Allah, che dice, ovunque incontrate un infedele, parentesi cristiano, uccidetelo. È nel Corano. E questo è lo stesso Dio? Ma si può essere così stravolti, sconvolti, scombussolati, disorientati? Ah, meno male che noi stiamo cercando di usare molto rispetto per questa gente. Come vedi, nessuna parolaccia mi è scappata, giusto Angela?
No, parolacce no, grazie Gesù.
Niente,
no, ma perché... tu non usi parolacce di solito, quindi.
Esatto, non dobbiamo, perché dobbiamo rispettare tutti. Va bene. Gesù
sì,
ha detto
sì,
Matteo
sì.
7, non date le perle ai porci, però io sono queste parole che non uso io, perché è bene essere educati, va bene?
Sì, sì, sì.
Bene, gloria al Signore, ci siamo?
Sì.
Possiamo...
Sì, ascoltiamo un canto.
È sufficiente come notizia?
Per adesso sì.
Per adesso sì.
E ascoltiamo un canto di Marcello Marocchi, si chiama Io Fo, e parla un po' dell'ipocrisia delle religioni e di quelli che sono molto veloci a giudicare, a condannare, mentre loro stessi fanno i stessi peccati. Per esempio la canzone dice: io fo presto a giudicare, fo di tutto per campare alle spalle della gente, fo il buffone intelligente, mentre passo il capodanno con i principi e i marchesi, per il resto tutto l'anno fo la critica ai borghesi. Io metto il chiodo e tu batti col martello dei matti, ridi ridi anche tu mentre il chiodo va giù. Ammazziamo quell'uomo che ci porta la speranza, ma da quando è nato il mondo nessuno mai è vissuto senza. No, non vogliamo il crocifisso, a noi basta un stoccafisso. Adoriamo solo il sesso, perché a ca nessuno è fesso. Siamo esseri normali con istinti naturali. Questa vita è una gran festa e non ci piace chi la guasta. E così via. Noi cristiani reclamiamo per tutto, ma dentro agli occhi abbiamo un bel prosciutto. Ci vergogniamo per la caccia alle foche, se ammazzi un figlio, le proteste sono poche. E la domenica alla messa, tutti quanti in fila indiana, come fossimo ai binari della metropolitana. Poi, usciti dal portone con la Santa Comunione, siamo certi che lassù è contento anche Gesù. E la sera alla TV, se parlate di Gesù, fate pure ma con gusto, in fondo ridere è più giusto. Quindi veramente it's exposing. Sta esponendo la ipocrisia delle religioni, e che Dio ci aiuti a non essere così.
Beh, guarda, quando c'è Matteo Renzi, che è un ateo con la patente, va bene, le sinistre, tutti atei ufficialmente, il Papa era sempre d'accordo con loro, con le loro politiche. Tutto quello che dice Matteo Renzi e i comunisti, i cosiddetti PD, il Papa sempre d'accordo. Adesso che arriva un cristiano che difende il crocifisso,
sì, sì, sì.
Difende i cristiani in Italia, vuole fermare questa invasione che è già ormai sì. È esagerato, e non sta bene, è un diavolo. Ma io mi ricordo un po' i religiosi dei tempi di Gesù, i farisei che lo perseguitavano, i farisei che lo criticavano, ed erano religiosi suppostamente del popolo di Dio. Ma leggere bene Matteo 23, Gesù racconta com'è veramente la situazione tra questi religiosi falsi e la verità vera. Andiamo.
Sì, amen. Marcello Marocchi, Io Fo.
Io fo, ma che bravo che so, io fo, ma che bravo che so. Fu così che 2000 anni dopo c'è chi lo ammazza ma solo per gioco. È diventato il mistero buffo, ma di buffo c'era molto poco. Io fo, ma che bravo che so. Io fo, ma che bravo che so. Io fo presto a giudicare, fo di tutto per campare alle spalle della gente, fo il buffone intelligente. Mentre passo il capodanno con i principi e marchesi, per il resto tutto l'anno fo la critica ai borghesi. Io fo, ma che bravo che so. Io metto il chiodo e tu batti col martello dei matti. Ridi, ridi anche tu, mentre il chiodo va giù. Ammazziamolo quell'uomo che ci porta alla speranza, ma da quando è nato il mondo nessuno mai è vissuto senza.
Bravi, bravi,
siamo tutti quanti bravi, bravi. Non vogliamo il crocifisso, a noi basta uno stoccafisso. Adoriamo solo il sesso e perché accanisce un effesso. Siamo esseri normali con istinti naturali. Questa vita è una gran festa e non ci piace chi la guasta. E la sera alla TV parlo io, parli tu. A noi piace anche il TG, vogliamo ridere con te. E bravi, bravi, siamo tutti quanti bravi, bravi. Noi cristiani reclamiamo per tutto, ma dentro gli occhi abbiamo un bel prosciutto. Ci vergogniamo per la caccia alle foche, se ammazzi un figlio le proteste son poche. E bravi, bravi, siamo tutti quanti bravi. E la domenica alla messa tutti quanti in fila indiana, come fossimo ai binari della metropolitana. Poi usciti dal portone con la santa comunione, siamo certi che lassù è contenta anche Gesù. E la sera alla TV se parlate di Gesù, fate pure ma con gusto, in fondo ridere è più giusto. Io fo, ma che bravo che so. Io fo, ma che bravo che so. Questo Cristo un po' invadente, con la faccia da pezzente, dimmi in fondo ma chi è per giudicare me e te. Io fo, ma che bravo che so.
Un canto pieno di sarcasmo, però ci invita anche a controllare i nostri cuori e assicurarci che nel nostro cuore non c'è ipocrisia, che la nostra fede sia sincera e che le nostre opere seguono quello che predichiamo, quello che crediamo. Non solo criticare altri, guardare agli altri, ma che noi stessi facciamo la volontà di Dio nel modo giusto. Che Dio ci aiuti. Dio benedica Marocchi. Sempre dalla verità in un modo sarcastico, duro, però è la verità.
Amen, 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 amen. Guarda, la religione che entra nella politica è un po' come Re Saul che combatteva Davide. Re Saul era la chiesa della carne, Israele della carne, e Davide era l'Israele dello spirito. Quindi quando una chiesa entra in politica, praticamente la gerarchia cattolica sta facendo suicidio, karakiri. Cioè si mette a difendere una parte della politica contro gli altri, praticamente sono ciechi come talpe, non hanno ancora capito che la maggioranza degli italiani sono contro. La maggioranza degli italiani non vogliono Matteo Renzi, non vogliono il comunismo, non vogliono il socialismo, vogliono questa gente che c'è, cambieranno idea domani, ma adesso una metà e di più della metà sono contro. Quindi praticamente questi gerarchi cattolici stanno dicendo, stanno prendendo le parti. Ma ancora non hanno capito che in Italia il socialismo è crollato. Dovranno aspettare che risorga attraverso l'anticristo e allora il Papa Gesuita dirà prendete pure il marchio della bestia, non è il marchio della bestia, ma come dicono i protestanti, ma è un microchip per aiutarti con l'Alzheimer. Così che se la nonna si perde per strada, bim bim, la va a rintracciare. Tutte queste cretinate qui. Sto Papa dirà quello. E sì. Allora è un suicidio. Stiamo assistendo al suicidio della Chiesa Cattolica che segue questo branco di ciechi che sono in Vaticano. Cattolici, fratelli cattolici, di cui nella nostra Chiesa abbiamo tantissimi, perché Dio, ascoltatemi, seguite Gesù, seguite il Vangelo, uscite da questi cimiteri guidati da pedofili, dove molti sono pedofili, non tutti, logico. Va bene? E come sono un branco di celibi che nessuno, che non lo vogliono essere, non lo vogliono essere, però no, non cambiano la legge, perché le leggi Vaticano, le leggi di Chiesa Cattolica li fanno un mucchio di vecchietti che sono vecchi vecchietti che ormai hanno chissà come sono conciati sessualmente questi qua, perversi o no, e loro fanno le leggi, ma fate votare i giovani, fate decidere loro, che nella Bibbia era proibito, nella Bibbia dice il vescovo sia sposo di una moglie, dice. Va bene? Vedi come sono fuori binario completamente, ciechi, ultra ciechi. E lasciali liberi, se uno vuole fare San Paolo, celibe la sua scelta, ma tu non puoi mettere una legge. E ma quando lui ha fatto il voto, aveva 18 anni, ha fatto il voto, d'accordo, e a 19 anni ha cambiato idea. Infatti i voti non contano più nel Nuovo Testamento. Non giurate né per il cielo né per la terra. Perché? Perché non potete cambiare la lunghezza di un capello. Non siete in grado di mantenere i voti. E allora cerca di fare bene, ma non fare troppi voti, perché non li puoi mantenere. Non giurate né per Gerusalemme, né per il cielo, né per la terra. Non puoi aggiungere un cubito, mezzo metro, alla tua statura. Andiamo, Angela, per cortesia.
Sì.